Conferenza stampa dura quella di Rudy Garcia, che sottolinea la fiducia da parte del presidente De Laurentiis. Intanto domani c'è Verona-Napoli, unico obiettivo la vittoria.
Rieccoci in studio. Passaggio filo. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buon venerdì 20 ottobre a tutti e bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21, in vostra compagnia al microfono Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. 339-666-9990 è questo il numero per poterci scrivere su WhatsApp, e la domanda di oggi è: in seguito alla conferenza di Rudy Garcia, che forse un po' di nervosismo a dispetto delle parole con cui si è autodefinito Rudy Garcia oggi, sereno, tranquillo, forse un po' di nervosismo, insomma, quell'atteggiamento di Rudy Garcia l'ha tradito. Che cosa vi aspettate dal Napoli domani, ore 15, impegnato al Bentegodi contro l'Hellas Verona, squadra sempre piuttosto ostica, per quanto insomma abbia avuto un inizio di stagione piuttosto travagliato? Ne parliamo subito al telefono con il nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato su Marte.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, voglio partire proprio dall'incipit della conferenza di oggi di Rudy Garcia, voglio far ascoltare proprio che giorni sono stati quelli appena trascorsi con De Laurentiis e con la squadra, sentiamo.
Ah, guardate, questa è la conferenza stampa per parlare della partita contro il Verona, giusto? Quindi io rispondo a questa domanda, che è strasportiva, e poi solo sulle domande sulla partita contro il Verona. Io sono sereno e sono tranquillo. Dico questo perché se faccio delle domande, delle risposte alle vostre domande con carattere, non interpretare che sono nervoso, per favore, prima di tutto, ok? Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco. Secondo me è stato una mancanza di rispetto nei miei confronti. Così l'ho vissuto, così lo penso. Però tengo a ringraziare i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che ho incrociato in città, che mi hanno incoraggiato, e sono tanti. Poi ho trovato sì che era molto esagerato, non dico che abbiamo fatto tutto bene, però non abbiamo neanche fatto tutto male, e quindi ho trovato questa vicenda molto sproporzionata. Per questo che non sono stato contento, ovviamente, però la cosa che conta è il mio lavoro con la squadra, con il mio staff, i miei rapporti con i dirigenti, e subito dopo la Fiorentina ho avuto il sostegno dei miei dirigenti, e ancora più specificamente ieri quello del mio presidente. Ovviamente, visto che non è andato tutto bene, e soprattutto contro la Fiorentina, perché venivamo da 4 o 5 partite buone, mi prendo ovviamente le mie responsabilità, non è che mi nascondo, non mi sono mai nascosto della mia vita, quindi non iniziare qua. Però sono un po' deluso sul fatto che pensavo che avere un atteggiamento collaborativo anche con voi era più onesto, però voglio dire, da quando è arrivato questa cosa mi sto chiedendo se non mi sbaglio nel mio atteggiamento. Quindi avrò una riflessione su questa cosa, niente altro. L'importante è vincere a Verona, perché parliamo solo di questa partita, anche se ne abbiamo tre in una settimana, e che tutte e tre sono importanti, perché la prima è ancora più importante degli altri.
Ecco, la prima, Pasquale, ovvero quella di domani ore 15 al Bentegodi contro il Verona, è la partita più importante secondo te, perché comunque sarà un chiaro segnale della risposta della squadra a tutte le polemiche delle scorse settimane?
Sì, vale tanto domani, vale tanto, non tutto, perché poi devi dimostrare con la continuità di aver imboccato una strada giusta, però la partita di domani vale tanto. Cioè, se vinci domani, quantomeno insomma anche Garcia ritrova un po' di serenità, insomma, dice di essere sereno e tranquillo, però mi sembra insomma abbastanza nervoso. Sulla mancanza di rispetto io posso parlare soltanto per me, io non ho mancato di rispetto a Garcia, quindi non so a che si riferisce onestamente.
È una, sinceramente è stata una conferenza sgradevole, almeno per quello che mi riguarda, ovviamente me ne assumo le responsabilità in quel passaggio lì che hai citato tu poco fa, perché io non credo che da parte di nessun collega giornalista ci sia stata un'intenzione di colpire la persona Rudy Garcia, ma di analizzare la cronaca, quello che ci dice il campo, quello che è stato che ci ha detto proprio la quotidianità dell'ambiente Napoli, dove tra l'altro è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis a mettere in discussione Garcia.
Guarda, io non so se qualcuno l'abbia fatto o meno, io posso dire di io non l'ho fatto, quindi non ho mancato di rispetto, capisco insomma la rabbia, però bisogna anche essere realisti e raccontare le cose come stanno. La società ha fatto una valutazione sull'esonero dell'allenatore subito dopo la partita con la Fiorentina, valutazione che non si è conclusa con l'esonero, perché l'unico nome che la società riteneva opportuno per cambiare guida tecnica, cioè Antonio Conte, ha preferito rimanere fermo, e quindi poi dopo insomma giustamente poi la società l'ha blindato, ha fatto bene secondo me dell'Aventis a presentarsi in conferenza stampa, a parlare, metterci la faccia come si dice in gergo, a chiarire anche insomma, a provare a blindare, a rafforzare la posizione dell'allenatore con lo spogliatoio, perché la questione delle proteste quando i giocatori sono usciti è una questione brutta che va risolta. Oggi anche Garcia ha detto che sia lui che il presidente l'hanno affrontato con lo spogliatoio. La cosa bella del calcio è che domani si va in campo e quindi vedremo se tutte queste parole sono confluite nella direzione giusta oppure no.
Tu hai fiducia, Pasquale?
La Napoli più forte è il Verona, quindi di base sì, dovrebbe vincere la partita. È una partita ostica, però una squadra che prova a chiuderti gli spazi, prova a darti fastidio nei duelli individuali, hai delle assenze importanti, Osimhen in primis, hai anche Anguissa che sono un'assenza pesante perché il centrocampo c'era sempre stato, però hai come dire tutte le carte in regola per vincere, ma anche per fare una buona prestazione, che credo quello che sia fondamentale, perché con la Fiorentina al di là insomma del risultato, una partita puoi anche perdere, può capitare insomma, magari per sfortuna, per episodi, e che con la Fiorentina l'ha giocato veramente male, quindi quello è stato quello che ha fatto poi diciamo scaturire anche le riflessioni della società.
Vorrei chiederti, Pasquale, molto rapidamente la tua formazione, probabile formazione per domani, diversi punti interrogativi, soprattutto per quel che riguarda l'attacco, a te.
Io credo giochi Meretti in porta, difesa, anche se Gollini è stato convocato, quindi è un ritorno perché ha smaltito l'infortunio alla mano. Di Lorenzo, se non gioca Rachmani, Nathan, Mario Rui, potrebbe esserci un ballottaggio tra Rachmani e Ostigar. A centrocampo Caiusto, l'ha detto Garcia, con Lobotka e Zielinski, davanti credo giochi Napolitano, Simeone e Kvaratskhelia.
Ti ringraziamo Pasquale, ti leggiamo
ciao,
sulla
grazie.
Repubblica,
ciao.
Grazie. Noi vogliamo in pubblicità, ma non prima di aver letto qualche messaggio che ci è giunto al 339-666-9990. Il nostro ascoltatore Fernando Pero dice: se ricordi il trio La Smorfia mi ricorda Don Gennarino Parsifal, a chi vatte, a chi promette, ma quando se ne va, quindi insomma la piazza, o meglio una parte della piazza lo contesta duramente, poi però c'è anche chi lo difende e chi attacca, in questo caso me suppongo, dice: buonasera, si vede che lei o non nota o non vuole notare cos'è diventato non da ora questo ambiente, se parla così di Garcia e inevitabilmente la società si regola di conseguenza. Salvatore, ma io che cosa avrei detto contro Garcia? Ho detto che ho trovato sgradevoli le parole nei confronti dei giornalisti, dividendo i giornalisti in amici e nemici, perché così si scivola sul piano privato. Io abborro completamente, prendo la parola, un termine utilizzato da qualcuno che non è estremamente simpatico, è la tifoseria partenopea, però veramente mi dissocio da questo tipo di interpretazione, perché io non credo mai che ci sia una velleità personale, una un'attribuzione di critica che voglia andare a mirare alla persona Rudy Garcia, ma semplicemente all'allenatore, a quanto visto in campo. Che questo ambiente poi sia un ambiente estremamente critico è vero, assolutamente vero, però è anche vero che il Napoli viene da un campionato stravinto, l'ha detto anche De Laurentiis ieri, molti allenatori hanno rifiutato la proposta di De Laurentiis, l'offerta di De Laurentiis di prendere la panchina del Napoli dopo la vittoria straordinaria di Luciano Spalletti, perché insomma sarebbe stato un paragone piuttosto ingombrante. Quindi io sinceramente, personalmente, non parlo male di Rudy Garcia come uomo, ci mancherebbe altro, tra l'altro non lo conosco, sarei veramente folle, semplicemente se qualche critica, le critiche ci sono state nei confronti dell'allenatore, sono state delle critiche suppongo dettate da quello che si è visto in campo, però mi fa piacere leggere la tua risposta se arriverà. Noi vogliamo in pubblicità qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. I centralini stanno letteralmente esplodendo, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma io volo subito al telefono dal direttore sportivo Gigi Pavarese. Bentornato su Marte, direttore.
Buonasera, buonasera e forza Napoli.
E forza Napoli, il suo tono di voce è abbastanza sconsolato, sbaglio?
No, assolutamente. Spero che non vogliate colpirmi in maniera definitiva.
No, direttore, assolutamente. Io l'ho contattata oggi per averla qui con noi su Radio Marte, perché insomma la conferenza di Rudy Garcia ha sollevato un po' di polemiche, ci sono stati un po' di strascichi soprattutto tra gli addetti ai lavori, però io voglio parlare con lei di campo, di calcio sì. Giocato. Rudy Garcia a un certo punto ha detto: l'atteggiamento dei calciatori è forse più importante delle cose squisitamente tattiche. Lei è d'accordo con questo tipo di interpretazione, o come dice Vincenzo, nostro ascoltatore, è un po' un'attribuzione di responsabilità nei confronti dei calciatori?
Ma è chiaro che noi dipendiamo sempre dai calciatori, perché sono loro gli attori principali. E io credo che in questo momento bisogna ritrovare quella tranquillità, soprattutto quella fame calcistica che ha contraddistinto il Napoli di Laurentiis, di Spalletti, di Giunta, di una passata stagione, o nelle passate stagioni, meglio precisare. Il Napoli deve ritrovare quella verve, e bene ha fatto il presidente, la società, a presenziare, a stare vicino al tecnico, a stare vicino ai ragazzi.
Sì.
Proprio per ritrovare tutti insieme quei limitati intenti. Noi siamo dei professionisti, siamo comunque soggetti logicamente a valutazioni giornaliere soprattutto da parte delle proprietà, e questo deve servirci da stimolo, serve da stimolo, ma non solo per noi, per coloro i quali sono responsabili, soprattutto anche per i calciatori. Credo che la presenza del presidente sia stata un'azione importante, e probabilmente le parole dette ieri in conferenza stampa dovevano essere proferite qualche giorno d'anticipo, ma probabilmente non c'è stata possibilità da parte sua, per impegni di lavoro, di poter parlare prima e dare soprattutto quella tranquillità, certo, quella forza al tecnico, che credo che ne abbia bisogno dopo le polemiche degli ultimi tempi.
Direttore, lei sicuramente si è trovato a gestire situazioni infuocate o comunque critiche. Secondo lei come si riesce, come i calciatori affronteranno la partita domani dopo un paio di settimane davvero dure, e soprattutto dopo l'uscita del presidente Aurelio De Laurentiis alla Lewis, in cui un po' aveva delegittimato l'allenatore?
Ma il presidente credo che intendesse richiamare un po' tutte le proprie responsabilità. È chiaro che quelle dell'allenatore sono maggiori rispetto agli altri. Io credo che in questo momento non bisogna proprio dare troppe responsabilità ad ognuno. Credo che forse la presenza del presidente in questi giorni sia proprio provvedente da ciò, per far capire ai ragazzi che dobbiamo ritrovare tutti quell'unità di intenti, e farlo con estrema calma e intelligenza soprattutto.
Vorrei ascoltare con lei le parole di Rudy Garcia di presentazione della partita con il Verona domani al Bentegodi. Ascoltiamo.
Una partita tosta, perché a Verona è sempre difficile vincere, però andiamo lì per questo, per riprendere una marcia in avanti che abbiamo lasciato con l'ultima partita in campionato. Però dovremmo essere bravi nel gioco con la palla, però anche senza palla, perché è una squadra che non prende tanti gol, non ne fa neanche tanti, però è una squadra ancora una volta complicata da manovrare, con il sostegno del suo pubblico, certamente una delle le partite più difficili che avremo da giocare, però i giocatori, io, tutto lo staff siamo decisi, non so come dire, però siamo pronti più che altra cosa a questo.
C'è stato poco tempo per prepararla, perché ovviamente tanti nazionali del Napoli impegnati chiaramente lontano da Castelvolturno, però Rudy Garcia ha detto siamo pronti ad affrontare una squadra comunque ostica.
Ma non ci sono partite facili, soprattutto nel campionato italiano. L'insidia è dietro l'angolo, guai a sottovalutare gli avversari, e ne sappiamo qualcosa. Noi per fortuna a Verona è sempre andata bene, Napoli ha sempre giocato buone partite, vinto, convinto anche dal punto di vista del gioco. Io sinceramente vi dico la verità, non me ne vogliate, a me interessa solo vincere. L'importante è uscire dal Bentegodi con i tre punti, anche con un'autorità del portiere all'ultimo secondo della gara, perché in questo momento noi dobbiamo ritrovare quella continuità dei risultati che ahimè non siamo riusciti mai ad avere. Auguriamoci che è stato solo un intoppo nel cammino che deve riportarci alla riconquista dello scudetto, la gara interna con la Fiorentina, però è pur vero che l'italiano e la Fiorentina trovano sempre a Napoli grandi partite, riescono sempre a crearci problemi. E quindi ora bisogna guardare avanti. Questo trittico di partite non solo è fondamentale per Garcia, ma è determinante per Napoli, per quello che soprattutto ci giochiamo martedì una porzione di qualificazione al turno successivo in Champions. Però chiaro, si penserà da domenica, si penserà all'estate. Adesso bisogna essere concentrati sul Verona, e poi non dimentichiamo che ci sarà il Milan.
Ci saranno due assenze importanti al Bentegodi, così come nelle prossime partite. Si tratta di Osimhen e Anguissa. Sentiamo come ha risposto Rudy Garcia alla domanda sui possibili sostituti.
Ma non solo Osimhen, anche Frank Zambonghisa, però io non sono uno che mi lamento su chi non può giocare. Perché? Beh, perché non può giocare. Quindi vuol dire che ho fiducia, tanta fiducia in chi può entrare e può iniziare la partita, chi può entrare in corsa. E quindi sul discorso di Victor, questa rosa è costruita con quasi tre punte centrali. C'è stato il vostro dibattito su Raspadori, quindi adesso, se lo consideriamo una vera punta centrale, ne ha ancora due. Quindi un allenatore che ha tre punte centrali, è complicato farle giocare tutti e tre, però quando ne hai due è una risorsa importante. La cosa buona è che sono differenti, e quindi posso usarli in differenti partite, in differenti momenti di partite. E ovviamente sono tranquillissimo sul fatto che con Giacomo e con Giovanni siamo coperti in attacco. Al centrocampo è un po' differente, abbiamo preso anche Jens Kajust per questa cosa, per fare anche che concorrenza o vice, ditelo voi come volete, perché nella mia testa sono tutti titolari, però Jens può giocare mezzala, può giocare anche regista, e quindi sostituirà Frank con carattere e con qualità.
E quindi Kajust candidato ovviamente a sostituire Anguissa, è stato preso per questo, ma in attacco lei vedrà più Raspadori o Simeone, più indicato per questa partita per le caratteristiche del Verona, ovviamente.
Ma al di là di quello che è chiaro, che l'assenza di Osimhen è importante, per fortuna l'abbiamo già vissuta in maniera positiva la passata stagione, se ricordo male. Chiaro che per caratteristiche sia Simeone che Raspadori non hanno le qualità di Osimhen. È chiaro che credo che bisognerà un po' variare quelli che gli schemi offensivi e il modo di attaccare gli avversari, perché Osimhen ti consente di lavorare in un certo modo. Ma al di là di ciò, la forza di questo Napoli sta proprio nella rossa, i giocatori che devono ritrovare quella determinazione, lo ripeto, quella senso di appartenenza e quella fame sportiva per ritrovare soprattutto quella continuità di risultati. Sicuramente Simeone e Raspadori in termini realizzativi non faranno rimpiangere, dovessero giocare insieme tutte e due, come leggevo da qualche parte. Sì. Comunque sono sia certo che in termini realizzativi non faranno assolutamente rimpiangere Osimhen, come è già accaduto l'anno scorso.
Esatto. La ringraziamo, direttore Pavarese, per essere stato con noi. Grazie.
Io ringrazio voi.
Grazie
per
ancora.
Grazie a voi.
Grazie.
Nel Forza Napoli.
Sempre. Nel frattempo mi piace andare a leggere la risposta, l'avevo promesso, di Salvatore, che dice: il mio messaggio non è rivolto a me in particolare, il problema non sarei io appunto, ma non si possono biasimare le motivatissime reazioni, dice Salvatore, di un professionista che è stato equiparato, vado a memoria, a un babbè, un incapace, un pensionato, eccetera, come accaduto a suo tempo, udite, a Luciano Spalletti medesimo. In ogni caso, conclude, siamo in democrazia, nulla questio. Allora, su questo sono assolutamente d'accordo con te, Salvatore. Ovviamente questi aggettivi non sono stati usati, però, dai giornalisti, era questo di cui si disquisiva all'inizio. Assolutamente sono d'accordo con te, perché le offese personali sono legittimamente da ripudiare e da dissociarci, cosa che facciamo assolutamente tutti, almeno io personalmente mi dissocio totalmente. Non mi piace questo tipo di atteggiamento, che venga da anche dai tifosi, non è un atteggiamento che condivido, quindi assolutamente hai fatto benissimo a precisarlo. Invece un altro nostro amico, Massimo da Caserta, ci scrive: Emanuela, secondo me Garcia segue la linea di pensiero avuta finora, è sempre colpa degli altri. Vede quindi una deresponsabilizzazione da parte di Rudy Garcia rispetto ai risultati non proprio brillanti che la squadra ha avuto in queste prime 10 partite. Domani però c'è la partita al Bentegodi contro il Verona, ne parliamo subito dopo la pubblicità, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
339-666-9990, sono tantissimi messaggi che ci state inviando. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia. Al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Vado a leggere subito il messaggio da Gianni da Milano, che dice: credo che Garcia non può mettere i giornalisti tra buoni e cattivi a seconda se parlano bene o male di lui. Ad oggi purtroppo Garcia non ha mai ammesso i suoi errori, anzi la colpa è sempre degli altri. Io spero come tutti che lui faccia sempre il bene del Napoli, ma tocca a lui fare pace con se stesso. Questa l'analisi di Gianni da Milano. Chiediamo subito al nostro ospite, che è in collegamento con noi, cosa ne pensa. Diamo il benvenuto a Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni.
Ciao Emanuela, buonasera a te e a tutti voi, ben ritrovati.
Hai ascoltato la mia lettura del messaggio di Gianni da Milano. Secondo te non si è mai assunto le sue responsabilità Rudy Garcia? In realtà ha detto: ci sono delle mie responsabilità, non mi nascondo dietro un dito.
Sì, è vero, lo ha detto più di una volta, anche se sempre in maniera un po' generica. L'ho fatto anche oggi, anche dopo la Fiorentina, e allora le prime volte insomma ci poteva stare, però nel momento in cui ci sono dei problemi evidenti avrei apprezzato se fosse entrato un po' di più nel merito. Invece si ferma sempre un po' sul vago, con un'aria vagamente infastidita, e credo che oggi abbia sbagliato, perché De Laurentiis immagino gli abbia chiesto un cambio anche di atteggiamento, di comportamento, ecco. E questo attacco ai giornalisti che ci sta, per carità, è un classico, non è il primo né l'ultimo, però mi sembra invece una continuità con quanto visto negli appuntamenti precedenti, e questo un po' mi ha deluso, addirittura parlare di nemici, insomma non mi è sembrato proprio un Garcia diverso da quello che avevamo salutato. Però intorno a lui sento un'empatia che cresce, insomma, paradossalmente evidentemente si è toccato il fondo per certi aspetti, e quindi qualcuno comincia anche un pochino a solidarizzare con questo allenatore, che vede sì, effettivamente attaccato su tutti i fronti, schiacciato da molte pressioni e dalla critica, e mi auguro che questo possa portargli un po' di effetto simpatia, che però chiaramente deve trovare riscontro con una vittoria domani.
Ecco, quanto è importante domani tornare a vincere, ma che non sia una vittoria isolata, perché poi ci sono tante gare, tra l'altro da affrontare senza Osimhen. Quanto è importante per tutto l'ambiente, per ritrovare quella compattezza che si augura anche Aurelio De Laurentiis?
No, domani non è importante, domani è tutto. Domani la vittoria è assolutamente obbligatoria, e non è un modo di dire. Io credo che un pareggio o a maggior ragione una sconfitta decreterebbe già il fallimento di questo, come dire, intervento di De Laurentiis sul campo, e non solo in senso figurato, perché il Verona rappresenta un avversario oggi abbordabile. È una squadra organizzata, con un buon allenatore, ma è tra le più modeste di questo campionato, quindi finché parliamo di Genoa, Bologna, sono squadre discrete con un buon organico, certo. Verona francamente no, e quindi non ci deve essere partita. Poi ci sarà un'ottima occasione martedì in Champions, perché l'Union Berlino è un'altra squadra in grosse difficoltà, a mio avviso modesta, ha perso 7 partite consecutive, sì. Grande crisi, e lì Napoli deve ripetere la vittoria che deve fare domani. Io credo che se Garcia domani non riesce a portare il Napoli alla vittoria, io credo che il suo percorso a Napoli si può considerare, a mio avviso, praticamente chiuso, e poi De Laurentiis valuterà il da farsi, aspettando poi la Champions. Se Napoli, come io credo, vincerà domani e può replicare a Berlino comunque un risultato importante, allora si può arrivare al Milan con un po' di ossigeno in più, ecco. Un clima, come dicevi tu, diverso, e con il Milan si può accettare anche un risultato diverso, purché il Napoli giochi bene.
Sentiamo cosa ne pensa Manuel Parlato, giornalista di Canale 21 e Sport Italia, che è da qualche istante in collegamento con noi. Bentornato su Marte, Manuel.
Buonasera a voi, buonasera Giovanni.
Ciao Manuel.
Ciao. Ma io a Castelvolturno ho respirato un'aria di tensione, sinceramente. Sì. Anche la presenza del presidente De Laurentiis ha dato pressione, ha dato questa sensazione, almeno a me, no? di tranquillità da parte dell'allenatore, e poi tra l'altro ha attaccato i giornalisti, parte dei giornalisti, e questa l'ho trovata un'uscita clamorosa. Tra l'altro poi, diciamo, queste esternazioni sono state poi rincarate da una lezione di giornalismo che ci ha voluto dare nel finale, alla fine della conferenza, del presidente De Laurentiis. E quindi forse c'è sintonia tra i due solo su questo aspetto, possiamo dire, solo su quello che può essere il loro pensiero, secondo me sbagliato, sui giornalisti, perché non ci sono né amici né nemici,
esatto.
Non ci sono né buoni né cattivi, ma ci sono giornalisti e siamo noi, che dobbiamo criticare quando c'è da criticare, dobbiamo criticare in maniera costruttiva, però è chiaro che adesso non ci interessa di queste chiacchiere, perché le lasciamo a loro, e io credo che il campo debba parlare, e credo che questo Napoli, secondo me, può tirarsi fuori da queste sabbie mobili. Domani a Verona è una tappa fondamentale in crocevia, ed è paradossale pensare che il Napoli campione d'Italia non l'avremmo mai pensato, no?
No, infatti.
L'estate, o magari dopo la conquista dello scudetto, non avrebbe pensato mai nessuno che Napoli si sarebbe trovato in queste condizioni, così come l'anno scorso forse di questi tempi non ci saremmo mai sognati che Napoli potesse vincere lo scudetto. Allora, questi sono i paradossi della nostra città, che devono essere assolutamente curati. Non possiamo passare da un eccesso all'altro, non è colpa di noi giornalisti, perché noi facciamo pettegolezzi, noi raccontiamo i fatti, e l'unico pettegolezzo l'ha fatto il presidente De Laurentiis quando è uscito dalla Luiz, e ha fatto capire che aveva, non dico esonerato, ma aveva delegittimato lui Garcia. Questa è la storia, questi sono i racconti, noi raccontiamo i fatti, e quelli che fanno i giornalisti raccontano i fatti.
Ma sì, si tratta di cronaca. Se il campo e tutto ciò che gira attorno all'ambiente Napoli, parlo proprio, mi riferisco alla società, insomma all'allenatore eccetera, è di segno negativo, è chiaro che i giornalisti devono parlarne. È proprio una questione di etica professionale. Non si può raccontare una partita andata così male come quella contro la Fiorentina edulcorando le cose, ma semplicemente andando ad evidenziare correttamente ciò che non è andato. Per parlare invece della partita contro il Verona, Giovanni, torno da te. Raspadori o Simeone al posto di Osimhen, o secondo te c'è la possibilità di vederli insieme magari con il 4-2-3-1 e Raspadori alle spalle di Simeone?
Non lo so, io sul cambio modulo me lo sarei aspettato già prima. Oggi, da come Garcia ha parlato, non mi ha fatto pensare a delle rivoluzioni, diciamo così, delle novità. Mi sembra ancora ancorato a 4-3-3. Tra l'altro De Laurentiis, che anche ieri insisteva, è diventato anche un tattico presidente parlando di questa linea alta a 4 che ha incantato i tifosi. Insomma, mi sembra che ci sia anche una sorta di pressione sull'allenatore sul tipo di calcio che dovrebbe fare. Quindi io credo che Garcia vada per la conferma del 4-3-3. Mi auguro che almeno vada con ordine, senza inventarsi nulla, e quindi appunto evitando un cambio di modulo, con Simeone al centro dell'attacco al posto di Osimhen, perché credo che sia la soluzione più semplice, anche perché su Raspadori, quando Garcia ha parlato, mi sembrava più incline a farlo giocare o dietro la punta o sugli esterni, sfruttandone un po' il suo dinamismo e non tanto il ruolo di falso nueve. Vediamo se sarò smentito, però credo che Garcia partirà con Simeone centravanti.
Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te, ciao Emanuele, ciao Manuel, alla
prossima. Ciao, ciao Giovanni.
Manuel, io torno subito da te, voglio ascoltare insieme a te le parole di Rudy Garcia su quello che c'è a suo parere da cambiare in ottica del Bentegodi. Ascoltiamo.
Ma non c'è tutto da cambiare,
no,
perché quando vieni da una striscia che per me inizia anche nel secondo tempo a Genoa e che finisce contro il Real Madrid, non con tutte le vittorie ovviamente, visto che abbiamo perso contro il Real in casa giocando bene, puoi dire che c'è tutto da... Non hai detto questo, però io allenatore faccio in modo di tenere il buono e di correggere, però non è perché i giocatori non sono al 100% fisicamente che dobbiamo curarli, alcuni che non si lavora tatticamente, si lavora su tante cose, l'abbiamo fatto sui calci piazzati, abbiamo raccolto un po' i frutti di questo lavoro, perché abbiamo alla fine o finalmente più giusto segnato su calci piazzati, però si lavora mostrando ai giocatori sia in video sia sul campo come gioca l'avversario, quali sono i suoi punti forti e dove spingere anche per vincere la partita, quindi si lavora ovviamente quando sono tutti lì. E oggi torna Mattias Oliveira, che è l'ultimo a tornare e che non ho avuto ieri, però ieri abbiamo già ben lavorato sul futuro. E per rispondere ancora più completamente, i ritiri, la prestagione serve a questa cosa, a lavorare tante cose, mettere tante soluzioni nelle gambe, nella testa dei giocatori, per essere pronti a affrontare differenti situazioni.
Poco tempo per preparare questa partita, ovviamente con 11 nazionali, 11 big impegnati con le proprie nazionali, e sarà insomma complicato, dice Rudy Garcia, però ovviamente c'è tutto il tempo per preparare la stagione durante i lunghissimi ritiri. Il Napoli ne ha ben due, come sappiamo, Di Maro prima e Castel di Sangro poi, quindi dice si mette benzina nelle gambe ma anche idee nella testa dei calciatori. Ovviamente poi si va ad analizzare ogni singolo avversario. Stiamo recuperando Manuel Parlato, che abbiamo un attimo perso la comunicazione, con cui abbiamo perso la comunicazione. Intanto vado a leggere qualche altro messaggio. Concordo in pieno, dice Luigi Rainone, su quanto espresso riguardo alle dichiarazioni di Garcia sugli operatori dell'informazione. In pratica lui dice che apprezza chi lo ha sostenuto, disprezza chi lo ha criticato, ha perso un'altra buona occasione per tacere, per parlare di calcio. Torniamo appunto da Manuel Parlato. Manuel, allora, partita complicata quella di domani, ma secondo te cosa c'è da cambiare per poter per riprendere la propria identità?
Ma guarda, io ho provato a fare la domanda a Rudy Garcia, ci ho provato, nel senso che ho chiesto in maniera molto umile che cosa aveva pensato potesse cambiare, prescindere dal modulo, questo proprio il modello di gioco, perché una cosa è il modulo, il sistema di gioco, una cosa è comunque il modello. Il modello Napoli, anche se gioca con il 4-3-3, non mi sembra assolutamente somigliare a quello che faceva il Napoli della passata stagione, senza scomodare Luciano Spalletti. Allora la domanda è questa: capire se questo Napoli, anche durante questa settimana, tutti questi confronti che ci sono stati con il presidente De Laurentiis, che dicevi tu giustamente, parlava anche lui di sistemi di gioco, di moduli, eccetera eccetera, avranno fatto fare un attimo di dietrofronte a Rudy Garcia rispetto a quello che sa fare bene questa squadra, perché diciamo non è una questione di modulo, ma una questione di atteggiamento, di interpretazione dei singoli giocatori, di come si interpreta la partita, di come si costruisce dal basso, di quelle che sono le reaggressioni dei palloni persi. È un Napoli che è completamente diverso rispetto a quello che conosciamo e quello che sa far bene. Nel suo DNA c'è il possesso palla e soprattutto le aggressioni, come dicevamo, a palla persa. Quindi vedremo, sono curioso anche di vedere questo tipo di situazione, se Rudy Garcia avrà fatto tra virgolette una sorta di mea culpa, una sorta di dietrofronto da un punto di vista tattico e possa tornare sul vecchio modello di gioco che comunque a questo Napoli ha nel suo DNA, perché dobbiamo tener conto che la squadra è praticamente la stessa. Cioè, l'anno scorso Luciano Spalletti con Simeone e con Raspadori ha ottenuto vittorie importanti senza Osimhen, questo non lo dobbiamo dimenticare. Allora scopriamo un motivo in più per il quale questo Napoli, secondo me, ha ancora tutte le carte in regola per aggiustare la stagione, per cercare di difendere questo scudetto fino all'ultimo respiro, ma questa è una cosa che deve stabilire il campo. L'ultimo Napoli che abbiamo visto in campo contro la Fiorentina non si poteva non criticare, quindi è molto complicato andare dietro alle frasi di Rudy Garcia che parla di una stampa che lo ha criticato. Tra l'altro i tifosi che l'hanno incontrato per strada, io penso che si è scatenato un vero e proprio Garcia out dopo la partita contro la Fiorentina. Non l'abbiamo scatenato noi, ma l'hanno scatenato i tifosi sui social.
Chiaro,
quindi penso il pensiero è assolutamente comune, la critica ci sta e soprattutto chi ha delegittimato Rudy Garcia non siamo stati noi giornalisti, ma è stato il presidente della Lens, scendendo la Lens.
Come darti torto, Manuel? Ti seguiamo su Canale 21 e su Sport Italia. Grazie per essere stato con noi.
Un saluto a tutti, ciao.
Grazie a Manuel Parlato. Intanto c'è qualcuno che già è entrato nel clima partita, perché poi insomma ragazzi c'è quell'emozione ogni volta che il Napoli scende in campo da parte dei tifosi. Bruno ci dice: in occasione della partita di domani a Verona, in caso di cori razzisti, che tra l'altro insomma molti stadi non sono nuovi purtroppo a questi episodi, ricordiamo delle caratteristiche comportamentali di Giulietta. Ovviamente il rimando è simpaticissimo, ironico, a quel striscione da parte scritto dai tifosi del Napoli, insomma, che attribuivano a Giulietta un epiteto diciamo poco dolce, diciamo così, edulcoriamo un po' il concetto. Noi voliamo in pubblicità perché siamo veramente in ritardissimo, ma voi restate con noi perché continueremo a parlare di Verona-Napoli e del Napoli che domani scenderà in campo al Bentegodi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:51, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, da Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Voglio ascoltare, prima di volare dalla nostra prossima ospite, il messaggio di un nostro amico da casa. Ascoltiamo insieme.
Buonasera, io credo che Rudy Garcia sia un tantinello nervoso, anche perché anche perché vorrei conoscere chi sono questi tifosi che l'hanno sostenuto, perché dopo Firenze, dove abbiamo toccato il fondo dopo una decina di partite scarse, credo che non ci sia persona che lo riesca a difendere, cioè non ci sono proprio gli strumenti ai quali uno ci si possa appellare per difendere questo allenatore, che ha dimostrato tanta arroganza dal primo giorno, da quando è stato presentato, dove ha detto di non aver mai visto le partite del Napoli, e credo che già presentarsi con un tono arrogante di questa portata lo qualifichi. Un allenatore con una mentalità diversa non avrebbe cambiato l'impostazione di gioco continuando su quella falsa riga, aggiungendo ma non distruggendo come sta facendo lui, ci sta facendo perdere un anno. Io credo che se De Laurentiis se ne accorgerà in tempo, l'anno non sarà perduto. Buona serata.
Grazie a te, chiedo subito il conforto del parere della nostra prossima ospite. Diamo il bentornato su Marte ad Anna Maria Minichino, vice direttrice di Napoli Zone. Bentornata Anna.
Ciao Emanuela, buonasera, e buonasera a tutti i marziani che ci stanno ascoltando adesso.
Siamo veramente pieni, inondati di messaggi, diciamo, di contestazione anche nei confronti delle parole di Rudy Garcia oggi in conferenza stampa da parte dei nostri amici radioascoltatori. Sostanzialmente sei d'accordo con il messaggio del nostro amico che abbiamo ascoltato poco fa, dichiarazioni improvvide da parte di Garcia che non hanno aiutato neanche a sciogliere un po' il ghiaccio con la piazza?
Sì Emanuela, io sono completamente d'accordo con lui, anche perché Garcia ha esordito dicendo non dite che sono nervoso, e questa è già secondo me un'ammissione di colpa, perché nessuno ti sta dicendo che sei nervoso, stai per cominciare una conferenza stampa e sei tu stesso ammettendo di esserlo, quindi che lo dici a fare? Si vedeva, era palese dal modo in cui gesticolava, anche dal tono di voce, insomma era chiaro, io poi la conferenza l'ho riascoltata, era chiaro che c'erano una serie di segnali che lasciavano trasparire quello che sia il suo stato d'animo, ed è chiaro che il suo stato d'animo attualmente sia questo. Però ricordiamo una cosa importante, non lo abbiamo delegittimato noi giornalisti, ma il presidente, e non adesso ma qualche settimana fa, quindi è chiaro che è un Garcia nervoso, è un Garcia che è chiamato a far risultato, ma non soltanto domani contro il Verona. Secondo me restano da valutare una serie di partite, una, due, tre partite, insomma ci sono una serie di sfide importanti, ecco quella al Milan, le due gare di Champions contro l'Union Berlino, insomma bisognerà valutare poi Garcia sulla lunga scia, e non soltanto sulla partita di domani e su quello che sarà il risultato al Bentegodi, che resta comunque un campo difficile. Però sì, è un Garcia molto molto nervoso, giustamente nervoso, e il presidente in queste settimane non è che abbia fatto qualcosa per cercare di tranquillizzarlo, anzi, poi che si voglia dare tutta la colpa alla stampa, come ultimamente spesso accade, mi sembra un tantinello esagerato, quanto ingiusto.
Secondo qualcuno dei nostri amici radioascoltatori, questa è stata un'operazione di distrazione di massa, no? Cioè, volersi focalizzare, trovare un capro espiatorio, dice Giuseppe, ovvero la stampa, per non affrontare i problemi incandescenti, leggo, in casa Napoli. E secondo te è una visione un po' esagerata da parte del nostro amico?
Allora, io condivido in parte quello che dice lui, perché non è la prima volta che le colpe vengono rigettate sulla stampa, dai, diciamo così. Anche in passato, quando sono usciti fuori alcuni nomi per quanto riguarda gli allenatori, si è detto no, Garcia era la nostra prima scelta, poi proprio una decina di giorni fa è venuto fuori che in realtà Garcia non era la prima scelta, forse la quinta, sesta scelta, per stessa ammissione del presidente c'erano stati dei contatti con Vincenzo Italiano, anche con Thiago Motta, quindi diciamo che ogni volta in cui c'è la necessità di trovare il cosiddetto capro espiatorio ci va di mezzo la stampa, quindi un po' secondo me è in difficoltà il Napoli, un po' è in difficoltà l'allenatore, però bisognerebbe fare ammenda di quelli che sono i propri errori e quindi cercare poi in che modo proseguire insieme, se al momento si è scelto poi di proseguire lungo questa via. Io sono curiosa di capire in questi giorni in cui gran parte della squadra è stata impegnata con le rispettive nazionali, in che modo il tecnico abbia potuto lavorare con i pochi elementi a disposizione, quali saranno le novità apportate, perché lui dice non è un problema di modulo, non è un problema di del modo in cui la squadra è stata messa in campo, quanto di atteggiamento. Io mi chiedo in che modo poi l'atteggiamento possa essere cambiato se hai lavorato forse con un terzo, un quarto di giocatori a disposizione, soprattutto tenendo conto che Anguissa, Osimhen e anche Juan Jesus sono fuori e lo saranno anche per un bel po'.
Ecco Anna, proprio questo mi hai fornito un assist perfetto, perché volevo chiederti proprio questo, l'idea sottolineata da Garcia che l'atteggiamento sia, cito più o meno testualmente, più importante di cose squisitamente tattiche, secondo un nostro ascoltatore è stata un po' una deresponsabilizzazione da parte del tecnico e un'attribuzione preventiva di responsabilità ai calciatori che domani scenderanno in campo. Sei d'accordo con questa affermazione?
Eh sì, in questo modo lui ha passato la cosiddetta patata bollente alla squadra, insomma se ne è lavato un po' le mani come fece Ponzio Pilato un bel po' di anni fa, dicendo la squadra ove mai non dovesse riuscire a portare a casa il risultato, e in parte, e giustamente lo sarebbe ove mai facendo i dovuti scongiuri non riuscisse a portare a casa un risultato positivo, è in parte colpevole. Però è chiaro che non si possano additare tutte le colpe o comunque eventuali responsabilità al gruppo. L'allenatore sceglie l'undici titolare che viene mandato in campo, è l'allenatore che prepara la gara in un certo modo, anche perché non dimentichiamo che di là c'è comunque un avversario, l'avversario va sfidato, l'avversario va comunque rispettato e temuto al di là di quella che è la posizione in classifica del Verona. Quindi sì, la squadra deve metterci del suo, ma si manda in campo gli undici titolari, soprattutto chi prepara la partita in un certo modo e fa delle scelte che possono andare verso una direzione o verso l'altra, vedi anche l'attaccante, chi sceglierà? Simeone, che magari è più simile ad Osimhen nelle possibilità di giocare la palla e quindi di sfruttare il gioco aereo, oppure un giocatore che tecnicamente sicuramente è più abile nel gioco palla a terra come Raspadori? Quindi c'è da capire anche in che modo lui abbia studiato l'avversario e come pensi poi di valutare la fase offensiva del Napoli. Quindi
sì, anche
mi sento di condividere questo atteggiamento.
Anna Maria, fondamentalmente la scelta Raspadori-Simeone non è una scelta da poco dal punto di vista tattico, perché proprio da lì si riuscirà a capire che interpretazione, che tipo di atteggiamento tattico, non mentale, proprio tattico, ha pensato Rudy Garcia di attribuire alla squadra, alla sua squadra, al Napoli, per questa sfida che comunque insomma qualcosa dirà in merito anche al futuro dell'allenatore. Certo, poi ci saranno altre partite, l'Union Berlino di Champions, poi ovviamente la sfida, la super sfida con il Milan, però insomma tanto dipenderà anche da domani. Anna Maria, noi ti ringraziamo per essere stata con noi su Radio Marte. Nel frattempo ti leggiamo su Napoli Zone.
Ciao, grazie e buona serata a tutti.
Grazie ad Anna Maria. Prima di chiudere, un minuto lo voglio dedicare a questo nostro ascoltatore. Ascoltiamo, scusate la ridondanza del termine, il suo messaggio vocale al 339-666-9990. Ascoltiamo.
Purtroppo la verità è una sola: Garcia non è un top allenatore. Venendo a Napoli doveva solamente far giocare il Napoli come l'anno scorso lo faceva giocare Spalletti, con gli stessi giocatori titolari. E invece lui ha sbagliato solo questo, non ha fatto giocare sempre i titolari, li ha tolti all'improvviso quando stava perdendo la partita, non lo so. Questo è l'unico errore che ha fatto Garcia. Per il resto c'è niente da dire, il Napoli è fortissimo, i giocatori sono gli stessi dell'anno scorso, tranne Kim, va bene, ma ripeto, l'errore di Garcia è di non aver fatto giocare il Napoli come lo faceva giocare Spalletti, doveva farlo giocare quale all'anno scorso, poi magari ogni tanto poteva fare qualcosa di suo, ma leggermente. Ciao,
sì.
Cosa
ciao.
Pensate?
Ciao,
Antonio,
grazie.
Di San Giuseppe Vesviano.
Ciao Antonio. In effetti sì, forse troppe modifiche tutte insieme hanno creato anche un po' di confusione da parte dei calciatori che erano abituati ad un modo di giocare, come lo definisce giustamente Manuel Parlato, intervenuto poco fa in trasmissione, il modello di gioco, ovvero i principi di base, non il modulo, ma i principi di base che animano il calcio del Napoli. È chiaro che i calciatori hanno dovuto assimilare un po' troppe novità tutte insieme, tanti cambi gioco, tanti traversoni, tanti cross, e insomma un po' hanno penalizzato quello che era quel meccanismo perfetto che Spalletti aveva messo in campo. È anche vero che poi un allenatore non può ripetere esattamente quello che ha fatto il suo predecessore, questo va da sé. Io vi ringrazio per essere stati con noi e per averci seguiti fin qui. Lo sport torna domani dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show di Peppe Iannicelli, a seguire poi il lunghissimo prepartita, il ricchissimo prepartita di Verona-Napoli con Dario Sarnataro, a partire appunto dalle 14 fino al lunghissimo e speriamo vittorioso post partita della match appunto che si giocherà al Bentegodi. Grazie per averci seguito, ringrazio e saluto Vincenzo Russo alla regia. Da Emanuela Castelli è tutto, restate su Marte, buona serata.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.